Buonasera e benvenuti alla presentazione dei risultati dell'esercizio 2024 della Casa di Moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciarapica, co-CFO Senior, e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera, grazie. Qui una bellissima serata. Cioè, in questo momento suona l'Ave Maria, che è sempre una suonata del giorno molto interessante, devo dire, no? Quella che i marinai intenerisce il cuore. Allora, ben trovati come sempre, grazie veramente, analisti, investitori, giornalisti, no? E è sempre un piacere queste cose, sempre se si ha il coraggio di ascoltare, perché questa è la verità. Stamattina abbiamo avuto un bellissimo consiglio di amministrazione, dove abbiamo discusso, devo dire, del piano del 24 al 33, quindi piano decennale, di massima, e dove abbiamo discusso del grande valore dell'artigianalità, della sartorialità di tutta la produzione, perché questo è un tema forte. E abbiamo concluso il consiglio dicendo che vediamo, tra l'altro, possiamo dire tre anni, ma vediamo un periodo di grandissime opportunità per il brand. Siamo tutti qui riuniti, siamo 10 come sempre. Devo dire che il 24 è andato davvero molto molto bene. E una cosa di cui siamo certi, ci siamo detti anche stamattina, siamo sempre convinti di ciò che non dobbiamo fare. Dici, ma come? Intanto capire ciò che non dobbiamo fare non è male, vi dico la verità. E ciò che invece dobbiamo fare, che è sempre fisso, noi dobbiamo fare un prodotto di grandissima artigianalità e di grandissima esclusività. È chiaro che deve essere contemporaneo, se non è contemporaneo l'azienda non va. E altro tema per noi, dobbiamo governare la crescita. Questo è il grande tema di questa azienda su cui abbiamo sempre immaginato. Governare la crescita, se riusciamo a governare la crescita l'azienda potrebbe vivere, può darsi anche qualche secolo. Poi così non sarà, ma così. Adesso, io vi leggerò il comunicato del 24, Dario CFO vi andrà nei dettagli, Riccardo vi parlerà molto di artigianalità, sartorialità, di fabbriche, dipendenti, prezzo, età, poi prenderò la parola e chiudendo il 24 poi iniziamo il 25, dove abbiamo una sorta di prima trimestrale, diciamo la verità, manca poco. E poi riprendo la parola, vi parleremo di gusto, delle fiere e tireremo un po' e conclusione. Adesso vi leggo il comunicato. Quindi ricavi a 1.278,5 al 12,2% e cambi correnti e ai costanti 12,4. Come sempre per noi il costante e il corrente è quasi sempre molto molto vicino. EBIT 211,7 milioni a 12,9 con una marginalità del 16,6 contro il 23, 16,4. Utile netto pari a 128 milioni di euro, in aumento rispetto al 23 del 19,5 al netto degli effetti di una plusvalenza straordinaria dell'anno passato, con un'incidenza sulle vendite del 10,1. Investimenti importantissimi pari a 101 milioni di euro, 109,5 Morenex è precisino, bravo. Il 24 ha segnato l'inizio di un triennio di significativi investimenti destinati all'ampliamento della nostra fabbrica qui, delle fabbriche, e ci attendiamo di completare tutto nel 26. E questo progetto si inserisce nel grande piano decennale 24-33. Dove ci porterà entro il 2026 ad avere strutture produttive e di lavoro forse valide fino al 2033. Solida struttura patrimoniale con un indebitamento netto caratteristico intorno a 103 milioni. Quindi il CDA proporrà l'assemblea per il 29 aprile un dividendo di 0,94 per azione che vale intorno al 50% del nostro profitto. Adesso, le vendite molto molto positive del primo trimestre, quasi terminato, l'ottima raccolta ordini della collezione autunno-inverno invece terminata e il forte consenso che percepiamo intorno al brand ci consentono di confermare per il 25 una crescita dei ricavi attorno al 10%. Immaginiamo quindi una crescita sana e garbata ed equilibrata e onestamente noi l'abbiamo progettata anche per il 26. Certo, questo 10% ci piace sempre, sempre molto. Il British Fashion Council mi conferirà questo prestigioso premio il prossimo dicembre a Londra in occasione del Fashion World 25. Allora, Brunello Cucinelli, questo vi dico come io l'ho commentato, no? Si è concluso un altro anno, quindi il 24, che abbiamo definito incantevole per la nostra casa di moda, con una crescita del fatturato a 12,4 e i profitti a 19,5. Un anno importantissimo per l'immagine del brand, dove a coronamento di questo abbiamo ricevuto in ottobre 24 il prestigioso premio americano John Fairchild. E la laudazione è sempre particolarmente interessante per la costante attenzione alla maestria, creatività, artigianalità, esclusività e dignità dell'uomo. Devo dire che questo fa sempre molto piacere. Adesso il progetto 25. Prima vi diciamo che riceverò a Londra il 1 dicembre da questo British Fashion questo premio importantissimo che negli anni l'hanno assegnato a figure meravigliose, diciamo il signor Karl Lagerfeld, signora Flore, la signora Miuccia Prada, il signor Armani, Tom Hilfiger, dico Tommy perché ci conosciamo bene, il signor Valentino Caravani, che è molto carino, ogni volta che va nei negozi mi telefona perché vuole lo sconto, e Tom Ford, è sempre molto carino. Ma sentite anche qui com'è carina un po' la motivazione, no? L'innovazione apportata nel mondo del cashmere e per come la casa di moda di Solomeo sia riuscita a trasformare le possibilità dell'intero settore unitamente alla visione etica del capitalismo umanistico e dell'umana sostenibilità che ha stabilito un modello per l'industria della moda e le imprese in generale. Questo dicono loro, mi raccomando, e questo ci arriva, no? Quindi, vediamo il 2025 come un anno particolarmente importante. Abbiamo concluso le campagne vendite uomo-donna inverno 25 con dei risultati ottimi. E fondamentale, come voi sapete, è il giudizio della stampa. I giudizi della stampa sono veramente lusinghieri, ci considerano contemporanei e moderni. Sta per concludersi il primo trimestre, ormai manca più 10-15 giorni, con dei risultati che noi abbiamo definito molto molto buoni. Del resto le collezioni prima dell'estate 25, a settembre scorso, erano state accolte con grande apprezzamento. Voi qui sapete che quando la collezione è bella tu affronti il semestre in una certa maniera, indipendentemente di quello che succede al mercato, ma tu hai collezione. Quindi per il 25 vediamo grandi opportunità commerciali, poi vi spiegheremo, e con garbata consapevolezza vogliamo riaffermare l'importanza del valore, secondo il nostro pensiero, di governare la crescita, al fine di ottenere un sano incremento del fatturato del 10%, e noi abbiamo detto anche per quello che riguarda il 26. Allora, adesso Dario, tu vai avanti, mi raccomando, non siete abituati ad essere tradotti, la giusta, non lento ma neanche rapidissimo, questo anche per te Luca, io sono abituato a tradurre, quindi adesso tradotte, quindi è più facile, vai Dario.
Va bene, buonasera a tutti e grazie Brunello. Partirei subito col supporto dell'analyst presentation dalla slide numero 25 con l'analisi delle principali dinamiche economiche e finanziarie dell'anno 2024. Conto economico, i valori consuntivi dei ricavi confermano i dati preliminari comunicati lo scorso 13 gennaio, con una crescita del fatturato a cambi correnti pari al 12,2%, costanti 12,4%. Passerei quindi direttamente al commento delle altre voci del conto economico. La slide numero 27 conferma una struttura di margini e costi equilibrata, con un EBIT al 31 dicembre 2024 in crescita del 12,9% rispetto al 2023, una marginalità che passa dal 16,4% al 16,6%. Il first margin è incrementato del 15,4% e rappresenta il 74,5% dei ricavi rispetto al 72,5% dello scorso anno. Tale incremento, che conferma peraltro quanto già commentato nei dati della semestrale, in questo 2024 è principalmente ascrivibile sia al positivo contributo del mix delle vendite come geografia, come mix canale e mix prodotto, ma anche all'ampliamento della produzione interna. Con ampliamento della produzione interna ricordiamo che facciamo riferimento alla partenza di strutture interne dedicate alla produzione di alto artigianato di capospalla e abiti sartoriali maschili, quali quelli che produciamo nelle fabbriche di penne in Abruzzo e di Gubbio in Umbria, che sono operative rispettivamente dalla seconda metà del 2023 e del 2024. Questo processo di internalizzazione di alcune lavorazioni sta portando ad una riduzione dell'incidenza dei costi di produzione esterni, bilanciata dall'incremento di alcuni costi operativi, quali principalmente quelli legati al personale. Passando nell'analisi del conto economico al commento dei costi operativi, possiamo dire che l'incremento del 17,8% riflette il già citato processo di internalizzazione, ma anche la crescita mirata del nostro network, lo sviluppo di nuove iniziative sia commerciali che in ambito tecnologico, oltre agli importanti e consolidati investimenti in comunicazione. Alla slide numero 29 evidenziamo le dinamiche dei principali costi operativi, quali il costo del personale, gli investimenti in comunicazione e il costo per gli affitti. Il costo del personale ammonta a 233,5 milioni di euro, in incremento del 19,8%, con un'incidenza del 18,3% rispetto al 17,1% dell'anno precedente. Ricordiamo che al 31 dicembre 2024 il numero delle umane risorse risulta pari a 3.101 full time equivalent e mostra un aumento di 478 full time equivalent, ascrivibile per circa il 50% al rafforzamento delle maestranze produttive nell'ambito del progetto sopramenzionato di crescita della produzione artigianale interna e per la parte residuale principalmente al mirato sviluppo del nostro network di boutique e case cucinelli. Gli investimenti in comunicazione ammontano a 92,3 milioni di euro, in incremento del 17%, con un'incidenza del 7,2% in leggero aumento rispetto al 6,9% del 2023. Il costo degli affitti, al netto degli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, è pari a 183,2 milioni di euro, circa il 14,3% in crescita del 18,2% rispetto ai 155 milioni o 13,6% dell'anno precedente. Questo incremento è principalmente ascrivibile alle nuove e selezionate aperture, ai rinnovi e agli ampliamenti effettuati nel corso dell'anno. Infine, concludendo l'analisi della slide numero 29, gli ammortamenti sono pari a 153 milioni di euro rispetto ai 138,8 milioni dello scorso esercizio. In conseguenza di tutto ciò, come anticipato in premessa, l'EBIT è pari a 211,7 milioni di euro, in crescita del 12,9%, con una marginalità operativa pari al 16,6%, 16,4% lo scorso anno. Passerei ora a commentare il risultato della gestione finanziaria, invitandovi a guardare quanto riportato nella slide numero 30. Al 31 dicembre 2024, gli oneri e proventi finanziari netti sono pari a 31,9 milioni rispetto ai 14,1 milioni dello scorso anno, 2023 che risultava significativamente influenzato dalla plusvalenza straordinaria di circa 17 milioni di euro derivante dalla cessione della quota di minoranza nella partecipazione in Cariaggi a Chanel. Il consueto breakdown mette in evidenza una componente che possiamo definire ordinaria e ricorrente, pari a 27 milioni di euro di oneri, distinta da una componente più strettamente legata alla fluttuazione dei cambi, che registra oneri per 7 milioni di euro. La componente ordinaria e ricorrente mostra un incremento di 4,8 milioni di euro, dovuto principalmente agli oneri finanziari sulle passività per leasing, che aumentano da 12,9 milioni di euro a 20,2 milioni di euro per effetto della stipula di nuovi contratti di locazione, riferiti sia alle nuove e selezionate aperture, sia al rinnovo dei contratti dei negozi già esistenti. La componente legata alla fluttuazione dei cambi mostra un decremento di 3 milioni ed accoglie gli effetti principalmente non realizzati degli utili e delle perdite derivanti dalle fluttuazioni dei cambi. Infine, concludendo l'analisi del conto economico, segnaliamo un tax rate del 28,5%, sostanzialmente in linea con il 28,6% dell'anno precedente, che rappresenta un livello sano per un'azienda italiana, ed un utile netto che, come diceva Brunello, è pari a 128,5 milioni di euro o 10,1% del fatturato. Passando alla slide 31 e alle successive, vorrei concludere con alcuni brevi commenti sulle voci principali di stato patrimoniale, soffermandomi in particolare su capitale circolante netto, investimenti e indebitamento finanziario netto. Il capitale circolante netto ammonta a 246,3 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato pari al 19,3 rispetto al 15,7 dello scorso anno. Analizzandone la composizione delle singole voci in dettaglio, il magazzino è pari a 370 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato del 28,9%, che consideriamo ordinaria per il nostro gruppo che all'85% produce abbigliamento. Al 31 dicembre 2023 le rimanenze erano pari a 287,3 milioni di euro o 25,2% come incidenza sul fatturato, livello questo particolarmente contenuto per effetto delle ottime performance di vendita raggiunte nel corso dell'anno, anche al di sopra delle nostre originali aspettative. I crediti commerciali registrano un leggero incremento di 3,9 milioni di euro in valore assoluto, pur in presenza di ottimi risultati del canale wholesale, ricordiamo 8,8%, e mostrano un profilo sano con perdite su crediti che si confermano estremamente contenute, inferiori allo 0,1% del fatturato. In presenza di una crescita del volume d'affari a doppia cifra, i debiti commerciali registrano un leggero aumento pari all'1,8% rispetto allo scorso anno, passando in valore assoluto da 166,2 milioni a 169,2 milioni, con tempistiche di pagamento invariate. Infine, le altre attività e passività correnti nette presentano un saldo negativo al 31 dicembre 2024 di 36,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 20,9 milioni di euro dello scorso anno, variazione questa riconducibile principalmente alla valutazione al fair value degli strumenti derivati a copertura del rischio cambio. Muovendoci al commento degli investimenti, con l'ausilio della slide numero 32, questi risultano pari a 109,5 milioni di euro, circa il 9% del nostro fatturato, 8,6, rispetto al circa 7 dello scorso anno, e si riferiscono agli importanti investimenti effettuati a sostegno dell'immagine della nostra casa di moda e della contemporaneità degli spazi negli showroom e nelle nostre boutique, agli importanti investimenti in tecnologia, nonché a quegli importanti investimenti di consolidamento cui faceva riferimento Brunello, della capacità produttiva fortemente artigianale nell'ambito del progetto decennale 2024-2033. Per concludere, l'indebitamento finanziario netto caratteristica riportato nella slide 33 ammonta a 103,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024 rispetto ai 6,1 milioni di euro dell'anno precedente. Questa dinamica è stata determinata principalmente dal positivo risultato economico degli ultimi 12 mesi, dalle variazioni del capitale circolante netto e degli investimenti sopra descritte e dal pagamento di dividendi per un totale di 66,1 milioni di euro con un payout confermato al 50%. Grazie a tutti per l'attenzione, io Brunello avrei concluso e ti ripasserei la parola.
Sì, grazie. Allora, adesso Riccardo, tu fai un po' un quadro e poi io chiudo con il 24.
Grazie Brunello, buonasera a tutti. Io proverei a dare un po' di colore al piano decennale di cui abbiamo parlato finora con Brunello secondario, partendo sostanzialmente dai principi che, come sempre sapete, ci hanno guidato, ci guidano e ci guideranno, che sono sostanzialmente cinque. Il primo, importantissimo, noi rimaniamo fedeli alla regola secondo la quale per produrre il doppio dei capi servono il doppio dei sarti e delle mani. Questa è una regola su cui noi abbiamo fondato la nostra capacità produttiva. Non esiste leva in questo tipo di produzione di qualità, che richiede tempo naturalmente, e soprattutto, come sapete, manualità. Ogni nostro singolo prodotto, lo ripetiamo spesso, ha oltre il 60% di componente manuale, non sostituibile da una macchina. Secondo principio, l'artigianato va custodito. Noi spesso ci ripetiamo la domanda, non tanto, la nostra sfida non sarà tanto a chi venderemo, quanto piuttosto chi produrrà questi capi di questa qualità fatti in Italia. Un altro principio importante è che per fare un prodotto bello servono luoghi di lavoro, altrettanto belli e soprattutto delle condizioni e dei salari giusti. Ulteriore principio, per ottenere un prodotto di qualità serve tempo. Voi sapete che per formare un sarto servono mediamente dai 3 ai 5 anni e servono competenze, e queste in Italia le abbiamo, ma spesso queste competenze sono concentrate in distretti specifici, solo lì, che rappresentano, diciamocelo, anche il patrimonio del nostro paese. Ultimo importantissimo principio, noi non abbiamo intenzione di cambiare il nostro modello produttivo, che è basato sulle nostre sartorie interne, di cui naturalmente sto per parlarvi, ma soprattutto su quelle 400 piccole imprese artigiane italiane, che contano 8.000 dipendenti, quindi con una media da 20-22 artigiani ciascuno, con cui abbiamo un rapporto diretto, un rapporto autentico, mai intermediati da piattaforme, e a cui naturalmente riconosciamo un valore strategico importantissimo. Quindi,
e che fanno anche un sano profitto. Vai.
Quindi, vi anticipava Brunello, 3 anni di importanti investimenti al 9%, 24, 25 e 26, che sono propedeutici a quel piano decennale di consolidamento della capacità produttiva artigianale che ci basterà, stimiamo, fino al 2033. Ora, da che cosa è composto questo piano di consolidamento? Allora, prima di tutto dal raddoppio del nostro stabilimento di Solomeo, per il quale tra l'altro ci teniamo a comunicarvi che ad agosto di quest'anno inaugureremo una prima parte per poi concludere la seconda parte nel corso del 2026 e che, ribadiamo, immaginiamo ci basterà fino al 2033. Il progetto della sartoria di Penne, dove sapete è già operativa dall'anno scorso, dal 2024, ma anche qui inaugureremo nel corso di agosto di quest'anno un ampliamento, e devo dire che qui a Penne abbiamo preso atto di quanto sia radicato, di quanto sia forte quel know-how, quella competenza di quel distretto sulla sartoria, sul capospalla da uomo che è raro ormai trovare da altre parti. La nostra sartoria di Carrara, che ci tengo a menzionare perché non la consideriamo soltanto una fonte produttiva preziosa, ma la consideriamo anche un esempio di come rivalorizzare, di come recuperare uno stabilimento industriale del passato e renderlo funzionale e contemporaneo. Altro distretto importante per il capospalla da uomo. Da ultimo, il recente investimento a Gubbio, inaugurato nel 2024, e dove stiamo realizzando già l'ampliamento che sarà completato a giugno 26. Quindi provo a riepilogare. Questi 3 anni di investimento porteranno a finalizzare 2 grandi progetti nel 25, che sono il primo grande ampliamento di Solomeo e l'ampliamento di Penne, e finalizzare due progetti nel 26, che sono la seconda parte dell'ampliamento di Solomeo e l'ampliamento di Gubbio.
Torniamo al 27, alla nostra normalità.
Ora, pensiamo appunto che questi luoghi rappresentino lo spazio ideale per ospitare la crescita dei nostri artigiani nei prossimi 10 anni, in linea, perfettamente in linea con quello che ormai conoscete benissimo essere il nostro progetto di crescita graduale, sostenibile, che naturalmente conoscete. Una parola ci tengo a spenderla sui nostri fasonisti. Come vi dicevo, la nostra intenzione non è quella di cambiare il nostro modello, ci sono le sartorie, ma il rapporto con i fasonisti è un rapporto solido, li analizziamo costantemente in profondità, vivono una condizione di solidità, sono quindi in buona salute, come ricordava Brunello, secondo noi hanno anche buoni, giusti, equi profitti.
Certo.
Un rapporto diretto, come ho detto, quindi non intermediato da piattaforme. Un dato sull'età media che ci sembra interessante è che l'età media dei proprietari è 49 anni, sintomo del fatto che in molti di loro il passaggio generazionale sia già avvenuto, sia già completato, e l'età media invece dei dipendenti, degli artigiani che lavorano lì, è di 43, quindi anche questo un buon specchio del fatto che le mani che lavorano i nostri prodotti sono giovani e sono sufficientemente esperte. Altra informazione interessante che ci tengo a sottolineare e condividere con voi, prosegue quel lavoro, diciamo, di trasmissione dei saperi attraverso le nostre scuole di alto artigianato, che ad oggi sono, diciamocelo, la principale fonte di nutrimento della nostra artigianalità. Abbiamo avviato moltissimi giovani alla professione artigianale, molti di essi sono parte della nostra casa di moda, alcuni, devo dire, hanno invece intrapreso una scelta di diventare piccoli imprenditori. Quindi pensiamo che queste attività cresceranno progressivamente e proporzionalmente alla crescita della nostra azienda. Una nota sui prezzi, come anticipava Brunello, noi pensiamo che quest'anno l'aumento di prezzi sarà del 3,5% come risultato di due fattori. Un aumento naturale organico dei costi, mentre il secondo aspetto, la seconda componente dell'aumento, che sinceramente ci piace anche, essendo noi produttori al 100% italiani, abbiamo recepito l'adeguamento salariale del contratto collettivo, che dopo 6 anni di sostanziale stabilità, oggi possiamo dire porta a riconoscere una remunerazione più equa alle mani dei nostri operai.
Un po' più alta, proprio equa, insomma, no?
un po' più alta.
È stato 6 anni fermo il contratto. Okay, vai.
Come diceva Dario, chiudiamo l'anno 2024 con 3.600 FTE, una media di 38 anni, praticamente stabile nel tempo, figlia frutto di inserimento di tanti giovani che entrano a far parte del nostro gruppo, della nostra casa di moda, ma ci piace anche sottolineare quel rapporto, quel continuo affiancamento tra i giovani e coloro che chiamiamo maestre o maestri, in cui si vede chiaramente la trasmissione dei saperi, che come sapete non può essere scritta in nessun libro, va vissuta quotidianamente. Un'ultima nota per confermare la nostra politica di prezzo nelle diverse geografie, quindi ciò che consideriamo Europa 100, in America 121 e in Asia 128, che consideriamo onestamente molto equilibrato. Io avrei terminato e ripasserei la parola a voi.
Va bene, grazie, diciamo. Allora, conclusioni del 24. Si è concluso il primo piano quinquennale 24-28 e alla fine si è concluso in un modo molto molto importante. Quindi abbiamo avuto una bella crescita di fatturato del 10%, un sano EBIT tra il 16 e il 17 e sani profitti intorno al 10. Il magazzino è intorno al 29, questo è il nostro standard. Abbiamo un sano indebitamento proporzionale ai grandi investimenti che stiamo facendo. La cosa importante, investimenti in comunicazione ormai è 7, 6, 9, 7, 1, perché questo è i tempi moderni. Questi, noi abbiamo speso ogni anno, come l'anno scorso, il 7% generale, però questi 24, 25, 26 avremo un surplus intorno a 9 perché facciamo questo grande progetto di cui vi ha parlato. Ecco, in più abbiamo, sapete che entro ottobre andremo anche online col nostro nuovo progetto del sito, e questo ci sembra veramente molto particolare.
Applicato alla boutique online.
Esatto, sì sì. Quindi il raddoppio della fabbrica, tutto questo ci consentirà di star bene, diciamo, fino al 2033, ecco. Nel 27, quindi considerate 24, 25, 26, e poi 27 voi riconsiderate il nostro 7% che c'è sempre
investimenti.
Il payout paghiamo il 50% e ci sentiamo di seguitare così perché ci sembra di non avere grossi problemi. E prima di concludere, il 24, vi vorremmo dire il grande valore dell'importanza del prodotto, la creatività e la contemporaneità. Guardate che questo è un grande tema, perché c'è sempre il valore del brand e il valore del prodotto. A volte il prodotto sta bene, il brand sta meno bene, a volte il brand sta bene e il prodotto meno bene. Ecco, quindi questo è un grande tema. Per concludere, sapete perfettamente che non abbiamo nessuna volontà di acquisizioni, noi lavoriamo che per una sana gestione caratteristica del brand di Mario Cucinelli. Finito, non facciamo legami con nessuno, curando qualità, artigianalità ed esclusività. Adesso, finito il 24, parliamo del 25, siamo alla fine del primo trimestre, siamo molto, molto, molto soddisfatti. Luca, vai, vi aggiorna.
Benissimo, allora proviamo.
Non vi preoccupate se siamo 3 o 4 minuti in più, poi noi possiamo rispondere alle vostre domande anche 3 minuti dopo. Allora, vai.
Benissimo, e partiamo proprio dalla lettura del consuntivo 2024, ma guardiamolo come premessa per il nuovo anno. E quindi, oltre ai risultati economici e finanziari che vi abbiamo descritto, cosa ci ha lasciato l'anno passato? E per noi, che ricordiamo siamo posizionati lì, nel vertice della piramide del lusso, la prima considerazione la faremo sui mercati. E il 2024 ci ha lasciato mercati in grande salute. Noi siamo cresciuti complessivamente nell'anno 2024 del 12%. Devo dire che il cambio ha avuto un effetto trascurabile nel corso dell'anno.
Come nel primo trimestre.
Come del resto in questo primo trimestre. E siamo cresciuti del 18% in America, del 7% in Europa, del 12% in Asia e anche dell'11% in Cina. Quindi i mercati per noi stanno molto bene. Abbiamo chiuso il 2024 con 130 boutique a gestione diretta. Una rete esclusiva, anche solo guardando al numero, una rete giovane e che ci sembra davvero molto, molto fresca. La nostra distribuzione, come sapete, è completata da 400 importantissimi clienti multimarca che rappresentano di fatto le nostre radici profonde nei loro territori. Molto importante sottolineare come alla fine del 2024, anche alla fine del 2024, noi registriamo un numero di clienti finali costantemente crescente, per l'effetto combinato di un'alta fedeltà dei clienti esistenti e dell'attrattività nei confronti dei nuovi. E questa evidenza, guardate, è valida in tutte le geografie a dimostrazione della solidità di questo trend. Ma come diceva Brunello, forse la sensazione più importante che il 2024 ci lascia è di avere forza di prodotto da una parte e appeal di brand dall'altra. E non sempre nella vita delle imprese queste due importantissime dimensioni, il prodotto e il brand, camminano di pari passo. Per tutto questo, quindi, ci sembra di aver iniziato il 2024 con le migliori premesse, 25, con le migliori premesse possibili, e ci pare di vivere un momento che definiamo di grandissime opportunità. Come difatti anticipava Brunello, dal 2019 al 2024 noi abbiamo raddoppiato il fatturato, ma in questo campo più largo ci sembra forse oggi di vedere ancora più nitidamente grandi spazi di crescita.
Sì, abbiamo raddoppiato il fatturato, non ci scordiamo che il 2020 c'è stata la pandemia, ragazzi, quindi mi raccomando.
Respiriamo davvero una grande attenzione attorno al nostro brand. Tutti i premi che Brunello sta ricevendo sono l'esempio più chiaro di questo, ma vediamo che il nostro brand ispira fiducia e devo dire che stiamo ricevendo un numero di proposte di prestigiosissime location nelle principali vie del lusso, all'interno dei principali mall asiatiche, come forse mai è successo in passato. E questo ci offre un grandissimo privilegio, che è quello di poter scegliere dove ricercare la crescita attesa e pertanto di poterla, come diceva Brunello, governarla nel miglior modo possibile. Ora, arrivando all'attualità, arrivando a questo primo trimestre del 2025, vediamo due dati molto concreti. Il primo, che le vendite di questo primo trimestre, che ormai è prossimo alla conclusione, sono state molto molto positive. La crescita è per noi molto equilibrata nelle tre grandi continenti, America, Europa e Asia. E ottimo è il contributo di entrambi i canali di vendita, tanto il retail quanto l'wholesale. E siamo molto contenti di questa continuità, anche perché il primo trimestre del 2024 era stato un trimestre nel quale eravamo cresciuti del 16,5%, quindi con una base importante. Secondo elemento, la conclusione della campagna vendita autunno-inverno 25 ci hanno dato risultati ottimi, tanto per l'uomo quanto per la donna, ma soprattutto portano una grande fiducia nella qualità della dotazione anche dei nostri negozi diretti nella seconda parte dell'anno. Ci sembra evidente, guardando ai risultati della campagna vendita, che noi abbiamo un grande numero di clienti multimarca, che come sapete consideriamo i veri guardiani del brand, che stanno destinando a noi una quota crescente dei loro acquisti. Guardate che in questo momento ci sembra che l'atmosfera degli specialty store in particolare ci sembra davvero molto moderna e quanto mai attuale, perché per natura sono negozi dove tu percepisci una maggiore vicinanza e un rapporto più personale.
Sì, e anche come miscelano il prodotto, non è più bello, non mettono l'innovazione insieme a...
Guardiamo ora per un secondo al contesto. Come ci immaginiamo il mercato nel 2025? Noi vediamo una grandissima continuità. Immaginiamo un mercato che sia altrettanto esigente e recettivo come l'è stato nel corso del 2024. Continuità anche in questa netta distinzione tra il lusso assoluto e il resto del mercato, tra brand che sono in salute e brand che magari in questo momento lo sono un po' meno.
Come è stato sempre nella storia, mi raccomando, voi siete giovani ma io ve lo posso garantire.
E una rilevanza del concetto di media di mercato sempre un po' minore. È indubbio che i mercati sono fortemente intercorrelati, poi magari su questo ci torneremo anche dopo. E vediamo una tendenza comune, tutti i clienti, indipendentemente dalla geografia, oggi sembrano richiedere sempre maggiore attenzione e cercano emozioni, in un rapporto molto più equilibrato con i brand che scelgono. Oggi noi siamo, detto delle collezioni, molto concentrati sull'esecuzione del nostro piano. Ci piacerebbe descriverlo in due elementi. Il primo, vi confermiamo il piano aperture, che vi avevamo già anticipato a ottobre dello scorso anno. Cosa prevediamo? Prevediamo un nuovo negozio in Asia, che sarà Macao, un nuovo negozio in Medio Oriente, ad Abu Dhabi, uno in Nord America, a Vancouver, due importanti impianti in Europa, Ginevra e Vienna, oltre all'apertura della filiale messicana. L'elemento di novità che introduciamo oggi, una bella sorpresa per noi, riguarda l'apertura di una boutique entro la fine dell'anno in un bellissimo palazzo di Parigi, in Rue Saint-Honoré. E guardate, questo è proprio uno degli esempi, un esempio molto chiaro, così come era stato Ginevra l'anno scorso, di quell'opportunità a cui facevamo riferimento prima, che abbiamo veramente tutta l'intenzione di cogliere. Altro elemento che per noi è molto importante nella pianificazione dell'anno sono il calendario degli eventi. Per quest'anno abbiamo già previsto a maggio un evento a Miami in concomitanza con la Formula 1. A giugno speriamo una bellissima festa d'estate a Forte dei Marmi chiamando amici da tutto il mondo. A luglio un'animazione presso Arros in concomitanza con il torneo di Wimbledon, per poi in ottobre visitare l'Oriente. Quest'anno abbiamo in piano evento in Giappone e in Corea. E questo ci piace sempre molto, in una sorta di giro del mondo ci piace essere vicini alle nostre persone, ai clienti e a potenzialmente tutte le geografie principali. L'anno poi si concluderà con una bellissima celebrazione a Londra in occasione del premio che Brunello riceverà dal British Fashion Council e con ogni probabilità le nostre idee non si fermeranno qui e avremo altre belle cose da comunicarvi in corso d'anno. Con questo piano siamo veramente fiduciosi di poter vivere anche nel 2025 un altro anno pieno di soddisfazioni per il nostro brand e per tutta la nostra azienda.
Allora, facciamo 3 minuti le conclusioni e poi ci facciamo. Quindi, viviamo un momento molto molto positivo. Hanno trovato e trovano il prodotto molto giovane, fresco, di grande qualità, così lo hanno definito, a Pitti Uomo a Milano durante i giornali internazionali. I clienti che abbiamo ordini in casa, portanti, ma anche il giudizio. E questo devo dire che ci viene anche riconosciuto un po', cioè tutti i doni che ci hanno fatto gli ultimi 2 o 3 anni, no? Dove ci parlano sempre di stile e modi di lavorare. E forse questi sono i temi che è la cosa più importante che noi dobbiamo preservare. Noi dobbiamo preservare il nostro stile. Non perché una cosa si vende in più dobbiamo andare a fare quella. No, vedete, noi facciamo 85% di abbigliamento, lo facevamo nel 2019. Abbiamo raddoppiato il fatturato, ma non abbiamo. Non è cambiato niente, e non è sbagliato. È chiaro, sapete ragazzi, che il nome porta il mio nome e questo fa moltissimo, no? Vi devo dire anche un'altra cosa che mi piace anche, mi vergogno un po' a dirvela che sembra che uno, però mi danno ad aprile un dottorato in honoris causa in architettura, mia figlia mi prende sempre in giro perché mi prende in giro, però vi devo dire la verità, al Vanvitelli a Napoli, se voi sapete che è il grande architetto che ha progettato la Reggia di Caserta, e questo mi onora perché guardate, loro dicono, no, che io ho sempre pensato che Vitruvio diceva delle 3 cose belle, ogni cosa deve essere solida, utile e bella. E noi nella fabbrica abbiamo cercato di portare una fabbrica solida, che durasse forse nei secoli, e utile e anche bella, no? E poi a dicembre riceveremo questo premio, che possiamo anche dire che è un po' l'Oscar della moda mondiale, perché sapete quando te la dà, insomma, lo danno gli inglesi, qualcosa di importante. E poi tra un paio di mesetti vi comunicheremo una cosa carina che non possiamo comunicarvi oggi. Non carina, carina per modo di, bella davvero. Quindi adesso, prima di concludere, previsioni 25. Noi ad oggi siamo in grado di prevedere, siamo in grado, come sempre, vediamo il nostro progetto di crescita per l'anno, intorno al 10%, con un EBIT di leggero miglioramento, è un profitto intorno al 10% netto, come abbiamo sempre fatto. Mi raccomando, l'abbiamo detto prima, no? L'impatto valuta per noi è stata sempre poco. Poi vi diciamo che la verità, al fine di tutto, è vero che si parla costante tutto, ma la verità, quello che conta, quello che c'è scritto in bilancio, è il corrente. E quindi, per concludere, è chiaro che il brand porta il mio nome. Tutte queste cose sono a sostegno chiaramente del brand, però lo può anche impoverire se sbagliamo qualcosa, quindi dipende da. Ultimissimo, lavoriamo in equilibrio e serenità e questo ci teniamo a trasmettervelo, ma sapete, incide molto anche nella parte creativa, perché l'essere umano è creativo quando tutto intorno è in equilibrio. Quindi, grazie, apriamo le discussioni, non vi preoccupate, sono le 7:15. Quindi, un'ultima cosa, ad aprile abbiamo i dati della trimestrale insieme ai nostri stimati Moncler, quindi abbiamo convenuto con Moncler che noi facciamo alle 5:45 e Remo alle 6:30, giusto? Quindi ringraziamo anche Remo, loro, l'organizzazione per aver posticipato di mezz'ora, così non ci sovrapponiamo. Grazie, eccoci qua, all'attacco.
Grazie, qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Eccoci. Grazie, buonasera.
Grazie a te Andrea. Vai pure.
Allora, nelle domande, diciamo, la vostra presentazione è sempre molto ricca di dettagli, ma mi interesserebbe tornare un secondo sugli Stati Uniti. Alcuni player hanno detto che c'è una certa volatilità nel mercato, che non vuol dire negatività, ma magari se avete visto qualcosa del genere. La seconda domanda sugli Stati Uniti è quello che ha scritto il Wall Street Journal su Saks, che ha chiesto dei pagamenti diversi, più allungati. Voi avete fatto vedere dei numeri del tutto sotto controllo, però comunque una battuta su questa ve la chiedevo. E la terza Perfetto. Domanda è più in generale sul gusto, nel senso che voi siete particolarmente bravi a capire il gusto, è il cuore del vostro mestiere, e in questi tempi particolarmente, diciamo, posso dire ricchi di sorprese, almeno a livello degli annunci tutti i giorni, mi chiedevo se vedete qualche cambiamento nel gusto, se quest'anno indirizzerete qualche particolare attenzione a qualche segmento o area. Grazie.
Vai. Andrea, sono Luca. Sugli Stati Uniti ti devo dire che noi abbiamo dei risultati molto belli, siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo e, come dicevo, ci aspettiamo un primo trimestre molto bello, con un bel equilibrio tra le regioni.
Molto bene. Adesso io, Andrea, invece ti dico di Saks e Siemens. Sono stati a pranzo a casa nostra e io penso che il progetto di fare come è, perché messo insieme Saks, Siemens e Goodman sono sicuramente il più bel player mondiale del lusso vero. Quindi abbiamo parlato, non vediamo nessuna feticità, anche perché è un'impresa dove dentro c'è il mio amico Mark Benioff, il nostro amico Jeff Bezos. La verità è che a volte cercano di sfruttare un pochino, si può dire, un po' il pagamento. No, per noi non vediamo nessun problema, vi diciamo la sincera verità. E anche i progetti che hanno sono molto importanti. Il gusto, Andrea, il gusto, io credo che stiamo andando verso un gusto che è raffinato, chic, però i capi devono essere speciali. Ecco, se la collezione è un po' basic, se è un po' ripetitiva, questo tu magari hai qualche problema in più, questo è sicuro. È un momento che lo stile ha un grandissimo valore. Noi ci abbiamo lavorato molto, siamo usciti con le collezioni e non pare, gli ordini sono così e i giudizi della stampa sono molto interessanti. Io credo che andiamo verso un 4-5 anni di cose ricercate, belle, raffinate, sopraffine, no? Per sopraffine, io quando si inventarono quelle espressioni, quel quiet luxury, ma che è qua? È una moda, no? Per 4-5 anni un certo tipo di moda, per 4-5 anni un altro. Adesso è il momento, che non vuol dire che torni a vestirti chissà che cosa, ma ci deve essere ricercatezza, sofisticatezza, come combini i colori, delle forme, quello è molto 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 interessante. Quindi noi siamo molto positivi. Certo, devi avere coraggio, sapete che noi pensiamo, noi a nessuna cosa la chiamiamo evergreen. Guardate che la giacca da uomo di quest'anno sarà 78 e mezzo contro 77 l'anno scorso, quindi tu hai una giacca blu, la bottonatura è un centimetro e mezzo più bassa, dice, ma è la stessa giacca. Non è la stessa giacca. Quindi voi sapete che noi non abbiamo evergreen. E poi vi dico sempre la stessa battuta, l'evergreen ti porta al cimitero, e al cimitero c'è sempre la fila di pioppi, quindi no, bisogna investire nel prodotto, 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 perché vedete, se sbagli il marketing, poi, ma se sbagli il prodotto non lo recuperi più. Quindi prima viene il prodotto, dopo il prodotto facciamo tutto.
Grazie mille ad entrambi, buonasera.
Grazie, allora, grazie, grazie.
La prossima domanda è da parte di Oriana Cardani di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera, buonasera a tutti.
Oh, eccoci. Sì.
Grazie per la disponibilità a ricevere le mie domande. La prima riguarda la raccolta ordini autunno-inverno 2025.
Sì.
Avete parlato di una bella raccolta, molto equilibrata, sì, all'interno delle tre aree geografiche, Europa, America, sì, Asia. Mi chiedevo, ma all'interno dell'Europa, anche in questo caso, è diciamo equilibrata o ci sono paesi, mercati europei che stanno dando qualche segnale di rallentamento e altri invece di maggiore forza?
Ma sì, ma poi, certo, diciamo che alla fine ora è andata molto bene. È chiaro che la Germania ti può comprare qualche cosina perché punta su riassortimenti. In questo caso, per esempio, è determinante come tu consegni. Perché che cosa fa? Invece di comprare più 7, compra più 4. Partono bene le vendite e tu devi essere bravo a consegnare e a riassortire. Questo, Oriana, sappi che tutto ciò che tu riassortisci ha un sell out quasi del 100%. Quindi è fondamentale, no? Però l'atmosfera che si respira, loro vendono a clienti di casa loro. L'atmosfera che si respira è buona. È chiaro, il prodotto deve essere innovativo. Perché anche nell'uomo, no? Tu dici, l'uomo si dice, ma l'uomo è più difficile della donna. Perché l'uomo, la giacca è la giacca, e quindi per essere diverso la devi combinare in un modo diverso, devi mettere un particolare, il bottone deve essere particolare. Quindi vediamo, possiamo dire di aver visto molta, molta ricerca quando arrivano in showroom e cercare un po' cose speciali. Quello sicuro.
Creatività
di cose speciali e, ahimè, il tema delle esclusive è molto forte, perché se tu sei ricco e tutto, non vuoi avere un prodotto, Oriana, un po' così, che vedi dappertutto, no?
Chiaro.
Spero di essere stato un po' chiaro, Oriana, ma è così.
Sì, sì, chiarissimo, grazie. Io avrei una seconda domanda, se possibile,
sì,
relativamente al lancio delle 6 nuove fragranze di profumi,
sì,
fatti a novembre. Anche da un punto di vista qualitativo, come sono andati, se avete notato appunto...
Sì, secondo me vanno anche un pochino troppo bene, Oriana, ti dico la verità. Allora, queste fragranze, diciamo, di base sono di grande qualità, non parlo del naso, no? Quindi i primi due, i nostri due basici, stanno andando molto bene, siamo contenti, stanno più o meno posizionati dove siamo posizionati noi con il cashmere, e adesso ogni anno si costruiscono 3, 4, 5 fragranze. Stanno andando particolarmente bene, quello che ci sembra che rispecchino un po' il gusto, no? Perché anche lì il profumo deve rispecchiare il gusto del brand. Io sono sempre stato innamorato del mio maestro Ralph, ma Ralph... Ancora oggi dico che è quello che il gusto di Ralph è il suo. Quando vedi Ralph, dici questo è il signor Ralph. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, Oriana. Se non perdiamo questo, ieri il New York Times mi ha intervistato sul valore dei colori chiari, no? Quindi vuol dire che non dobbiamo perdere.
Stesso gusto e stesso posizionamento.
Questo.
È un'altra cosa fondamentale quando diciamo il governo della crescita.
Ah sì, non vi aspettate da noi questi primi prezzi, a che cosa? Non ci sono i primi prezzi. Sì. Noi abbiamo, Oriana, più o meno di base 400.000 clienti, che possono essere 410 o 20, perché fino in fondo non li conosciamo, perché il multibrand non ti dice quanti clienti ha, no? Però quelli sono, quindi noi dobbiamo essere bravi ad essere meno conosciuti di ieri. Se riusciamo ad essere meno conosciuti di ieri, noi riusciamo ad essere un po' esclusivi, ricercati, chic e tutto. Questo è. Non dobbiamo perdere la raffinatezza, l'identità del gusto. Adesso abbiamo detto un sacco di cose a nostro pro, però è, questa è la battaglia quotidiana di non perdere l'identità oriana. La collezione è la stessa dall'America, cioè da San Francisco a Shanghai, è uguale, scatta solo la taglia. E questo è anche un'altra cosa importante, le problematiche possiamo dire che non possiamo dire che sono inversamente proporzionali alla crescita, ma insomma la collezione era 1000 capi 4 anni fa e 1000 capi oggi con la donna, e 1000 capi da uomo 4 anni fa e oggi. Quindi, perché abbiamo un solo brand, un solo posizionamento e è solo quello. E quindi ci siamo detti tante cose belle, Oriana, però ci crediamo.
Ma nessuno ci dice niente. La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti, sono Melania Grippo di BNP Paribas. Io ho una domanda sul gross margin. Potete, che è aumentato di un po' più di 200 bips, potete darci qualche dettaglio in più su quanta parte è stata dovuta all'integrazione verticale, quanto al vario mix di canali, e poi che cosa ci possiamo aspettare per il 25 in termini di miglioramento? Grazie.
Melania, rispondo io, sono Riccardo. Come brevemente accennato da Dario, abbiamo avuto, siamo contenti di questo, un aumento, un incremento di primo margine, di gross margin, che è dato sostanzialmente in misura prevalente dall'effetto dell'internalizzazione di quelle sartorie di cui ti parlavo io nel dettaglio, che ha portato anche un effetto di segno opposto nell'aumento dei costi del personale. Infatti, quando commentavamo il numero di FTE che alla fine dell'anno, nel fine 2024, sono 3.100, è ovvio che l'aumento rispetto all'anno precedente è portato in gran parte.
Sì, sono 400 i numeri, però in realtà 260 sono tutti i ragazzi,
chiamiamoli. E quindi sì, questo è l'effetto principale. Come aspettativa del 2025, in linea a quello che è la previsione, le guidelines sulla marginalità, sull'EBIT, ci aspettiamo un leggero miglioramento.
Sì. Sì.
Ecco. Grazie mille.
E grazie a te, ci mancherebbe.
La prossima domanda.
Diciamo... Vai, sì, devo...
Chiedo scusa. La prossima domanda è da parte di James Grzinic di Jefferies. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Ciao.
Sì, buonasera e complimenti per le fragranze, ho provato Brezza Gentile che è meravigliosa.
Tuttavia, una domanda... questa è una sponsorizzazioncina, no?
Esatto, sì, avevo una domanda semplice, immagino sì, più filosofica. Se pensiamo a questo piano di tre anni di investimenti per andare a comunque espandere la capacità produttiva dal 24 al 26, e abbiamo ancora la capacità comunque di portare a un'espansione di margine operativo gentile, una volta che abbiamo messo quei presupposti di espansione produttiva in loco, quindi quando poi passiamo al 2027, si potrebbe anche pensare alla potenzialità di andare a vedere un po' più di leva sul margine operativo?
No, ti spiego. Okay. Cioè, il tema della leva operativa è, noi partiamo da un grande tema di fondo. Io sono convintissimo che i giovani, molta gente, non compra se tu guadagni troppo. Ascolta, io te lo devo dire francamente. Abbiamo affrontato questo tema dove la gente è un po' stanca, non è stanca del lusso, è stanca di certi prezzi, che ci piaccia o meno. E noi pensiamo che con un EBITDA del 20, un EBITDA tra il 16 e il 17, un EBIT tra il 16 e il 17, un profitto netto del 10, un'azienda italiana, noi possiamo fare un bel lavoro, perché facciamo sì il profitto del 10, ma i nostri operai, dal quale con un 1% di profitto netto riescono a guadagnare 2.300 euro al mese, fa la differenza. Quindi è chiaro, ma se volessimo fare... Posso anche dire, se volessimo fare un profitto un po' più alto, ma secondo voi non possiamo aumentare il listino del 10%, del 15%? No? tu pagare un abito di $6,000 di Cucinelli o $6,300, $6,600 è uguale, no? C'è una scelta di fondo. Io penso che questi prezzi leggermente alti, non dico altro, ma sai, tu sei un po' più giovane, ma 15-20 anni fa i grandi design della moda italiana facevano 17-18-19% di EBITDA, no? Quindi non vorremmo perdere questa nobiltà d'animo nel lavoro, sai, ti dico la sincera verità. Poi, se arrivano 20 basis point come sono arrivati, per l'amor di Dio, ma non è che, non vi aspettate da noi che possiamo fare l'iter che siamo abituati a fare, perché io penso che un giovane non compra, vi dico la sincera verità, io non compro. Io, se tu mi dai un utile strano, io non compro, no? Questo ne abbiamo parlato spesso. È molto forte questo, guardate che è anche un po' più forte, fortissimo. Quindi siamo riusciti a trovare un bel equilibrio di profitti, un bel equilibrio con gli operai, un bel equilibrio. Ieri sera un cliente importantissimo mi ha detto, ma perché a voi vogliono così bene? E io ho detto, forse anche perché guadagniamo il giusto e non guadagniamo chissà che cosa, perché se tu hai comprato un cappotto di $27,000 di vicugna e poi vedi che io ho guadagnato il 35, 40 o 45% di EBIT, tu sei proprio contento? Quindi non vogliamo andare a fare discussioni sulle strategie altrui, ma io compro Vacheron Constantin perché fa 30.000, stanno fa 270 anni, io e Riccardo abbiamo fatto un video per loro l'anno scorso, 30.000 pezzi, un sano profitto, 270 anni di storia. Ma se tu mi dai lo stesso orologio che costa non so che cosa, ma può costare anche 3 volte, però tu devi avere il giusto profitto. Io non voglio andare nel ristorante da $830, tu non mi interessa niente, ti dico la verità. Quindi non è che noi non vogliamo, abbiamo trovato un bel equilibrio. Poi se arriva a 10 basis point li butti via, no. Ma non deve essere questo il fine, perché i giovani sono diversi. Io penso, ti dico la verità. Non vorrei essere un po'...
Chiarissimo e come sempre coerente. Grazie.
Ma, sai, c'è molta sensibilità e non ci torniamo sopra, ma insomma quest'anno un po' di problematiche il mondo della moda l'ha avuto derivante da, no? Cioè, tu sei un cinese, paghi il prodotto 140 rispetto a Milano, ma sei proprio contento? Sapessi quanti amici cinesi ho che dicono, ma scusa, ma perché tu costi da me 135, 140 a Milano 100? Chi sono io? E perché mi fai fare la fila in un negozio quando non c'è la fila? Io non ci vengo più. No? Ho letto quello io a Milano che mi ha detto, scusi, vuole? Ho detto, ma mi dia una fila di pane, questa si è messa... Siccome, scusi, che vengo, sono in un negozio... No, ma devo aspettare 10 minuti, non c'era nessuno, non mi aveva riconosciuto. Insomma... Ripartiamo dai grandi equilibrio.
Grazie, buona serata.
A te.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Chris Wang di UBS. Prego.
Ah, Chris, il giovane Chris. Eccolo qua, Chris.
Grazie di accogliere la mia domanda. La prima domanda in realtà è a proposito alle tendenze del primo trimestre attuale. Avete detto che sono soddisfacenti?
No, più che soddisfacenti. Aspetta, se tu dici soddisfacenti, no,
un momento, non vi sto ascoltando, scusate. Allora, il retail sta crescendo a doppia cifra, se non sbaglio, e per quanto riguarda il wholesale siete molto forti anche lì, quindi... Che tipo di livello di crescita dovremmo aspettarci per il primo trimestre di quest'anno? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, torniamo sugli Stati Uniti. Volevo confermare se vedete qualche segnale di debolezza, magari c'è, non so, un po' di diminuzione del traffico negli Stati Uniti oppure cambia un po' l'umore, diciamo, dei consumatori americani? Perché immagino, e ve lo chiedo per questo motivo, che i clienti di alto livello siano molto sensibili all'andamento di borsa e quindi per il momento non va benissimo, quindi magari se ne risente. Avete notato segnali in questo, in questo senso? Poi torniamo un attimo, ultima domanda, sul gross margin, sul margine lordo. vedendo la tendenza storica, di solito nel secondo semestre il margine lordo è più alto del primo semestre, proprio per via della tipologia di prodotto che si ha nell'autunno-inverno. Se vediamo il 2024, avete visto invece il margine lordo molto in linea nei due semestri dell'anno, quindi c'è stato un impatto positivo nel primo semestre? Potete magari spiegarvi un po' meglio su questo fronte? Grazie.
Luca col margine.
Cristo, partendo da quest'ultima domanda sul margine, tieni in considerazione anche che l'anno scorso crescemmo nel primo semestre il 14% e siamo cresciuti del 10% nel secondo. E già questo effetto della crescita si riflette indubbiamente sul margine. Poi è vero quello che dici, l'effetto logicamente dell'inizio dell'internalizzazione della produzione ha pesato più nel delta del primo semestre rispetto al secondo, ma il principale effetto di questa variazione di primo margine tra il primo e il secondo semestre è ascrivibile alla dinamica delle vendite.
Allora, per quello che riguarda l'USA non vediamo nessuna difficoltà, però mi raccomando Chris, noi ti parliamo del lusso assoluto e dell'esclusività, quindi questa è la cosa fondamentale, quindi non vediamo nessuna, devi avere le collezioni in mente. E devi avere l'esclusività e devi avere quello. Quello è un po' sicuro. Poi l'ultima domanda era al primo trimestre. Allora, noi oggi diciamo che questa è una sorta di trimestrale perché mancano 15 giorni, però noi vogliamo crescere in un modo sano, ci abbiamo un bel primo trimestre, certo, però aspettati un bel primo trimestre, dai, su. Un bel primo trimestre sano. Non so se è una risposta, Chris, che ti piace. Un bel primo trimestre sano. E possiamo dire, come ha detto Luca, in tutti i tre continenti, nel mondo praticamente. USA, è uguale, sì, nelle varie geografie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Natasha Bonnet di Morgan Stanley. Prego.
Grazie. Una prima domanda sulla Cina. L'anno scorso siete andati bene, avete avuto un grande evento in ottobre 24. Cosa vi raccontano i vostri collaboratori che sono sul territorio? Come sta andando il brand Cucinelli in Cina? Cosa vi aspettate che sarà l'incidenza della Cina nei prossimi 2-3 anni? E poi un'altra domanda sui dazi, sulle importazioni eventualmente negli Stati Uniti. Si possono controbilanciare questi eventuali effetti con un aumento dei prezzi? Grazie.
Oh, allora Natasha, intanto ti diciamo grazie per quello che hai scritto, perché hai scritto talmente tante cose belle che ci fa solo onore, no? Questo ti dico la verità. Lasciamo i dazi per ultimo, ma sai, in Cina noi pensiamo onestamente che i prossimi... Io vi dico sempre questo, guardate che è fondamentale, il popolo cinese è molto molto connesso. Io faccio interviste e hanno due telefonini e un iPad e due telefonini... Tu in Cina devi essere conosciuto il giusto, perché se sei molto conosciuto perdi l'esclusività. Noi in Cina siamo considerati un brand esclusivo, dico la verità, e questo ci piace moltissimo. Vedete che apriamo un negozio all'anno, io in Cina con la traduttrice mi ha detto cose sull'Europa qua e là che io non conoscevo, quindi si fa presto a far sì che il brand diventi un po'... voglio usare un po', troppo conosciuto, troppo distribuito, e se è troppo distribuito diventa anche un filino cinto. Quindi per noi è un bel momento in Cina, ha un bel valore. I dazi, io vorrei riepilogare un po' questo sui dazi. Allora guardate, innanzitutto noi, per esempio nel nostro caso l'abbigliamento in America, ci fu nel 96-97, ti ricordi Moreno, una famosa che si definì la guerra delle banane, perché c'erano dei problemi tra le banane e il Kashmir e volevano fare, poi sono equilibrati. Però noi tutto sommato adesso in America per esportare, tant'è vero che in America il prezzo è 121 contro 100 dell'Europa, e non è, le spedizioni sono 3,5-4, no? Quindi la tassa, quindi c'è un po'. Io penso che le nazioni sono talmente legate che questo gioco dei dazi si può risolvere, io dico, come è successo un po' le altre volte. Poi se andiamo ancora più avanti, abbiamo 400.000 clienti che secondo me 250.000 hanno 3 o 4 case in giro per il mondo. Quando ci fu il problema in Russia, poi vi ricordate, Istanbul ha raddoppiato, Dubai ha raddoppiato, l'Inghilterra ha fatto il 30% più, insomma, sono quei clienti che, ultimo, se poi ci fosse anche un dazio, dico la verità, cioè, mi spiacerebbe, però non è che vendere un abito a $6.000 o $6.500 cambia molto. Io trovo che il tema di fondo sia il gusto e l'esclusiva per dove siamo posizionati. Se noi perdiamo il gusto, abbiamo perso. Se noi perdiamo l'esclusiva, abbiamo perso moltissimo. Faccio sempre l'esempio, e ve lo ripeto adesso, di quando facevo l'indossatore ALS numero uno del mondo nel 1982, 1984 non vendevano, mi chiama il titolare e mi dice: Brunello, ma tu sei giovane, che ha questa collezione? Che cosa ha? Non vogliono più il marchio LS. Tu puoi metterci che prodotto, tu facevi il CFO lì, cioè l'aiutante del CFO, Moreno, l'hai vissuto. È così, c'è il momento che il brand sta bene e il prodotto un po' meno, e il momento inverso. Ecco, quindi io do un grande valore al prodotto e un grande valore all'esclusività, Natascia. E poi alla fine ti dico, ti ringrazio per quello che hai scritto, perché ci hai fatto una copertura. Hai scritto talmente tante cose belle, ma se noi immaginiamo a 10 anni, a 5, 10 anni la nostra azienda, io la vedo sempre 33, 33, 33, America, Europa e Cina, no? Perché noi adesso in Cina ancora facciamo 12.8, ma dobbiamo essere esclusivi in Cina, Natascia, altrimenti il brand diventa, non posso usare l'espressione, ma si diventa
non più esclusivo.
Non più, sicuro, questo è sicuro, non sono certo. Grazie Natascia, per tutto quello che hai scritto.
La prossima domanda è da parte di Adrien Duverger di Goldman Sachs, prego.
Goldman.
Buongiorno, grazie per la risposta che mi darete. La prima domanda è sul canale wholesale. Potreste parlarci di quanto sono sicuri i vostri partner wholesale rispetto anche all'ultima volta che ci siamo sentiti a gennaio? E poi gli ordinativi come stanno andando? Ci sono problemi di tempistica che voi sappiate nel 2025? Seconda domanda riguarda i vostri investimenti nella produzione, quindi grazie di quello che avete detto sui progressi delle nuove strutture, delle nuove costruzioni. Se capisco bene, la maggior parte dei progetti saranno completati entro l'agosto 2025 e poi nel 2026. E mi chiedo come si evolveranno le ulteriori capacità produttive negli prossimi 3 anni, soprattutto visto che avrete più capacità produttiva, avrete anche più prodotto da vendere. Grazie.
Allora, per quello che riguarda lo sale, noi nella storia, noi facciamo, diciamo, un per l'altro 40% il sale. Nella storia abbiamo perso lo 0,1% del fatturato, i crediti, quindi vuol dire che non abbiamo perso niente, dico la verità. Abbiamo i 400 più bei negozi al mondo, gli diamo un valore altissimo perché sono i veri guardiani del gusto, tanto a me nessuno mi toglie dalla testa che se il wholesale che vede 300 collezioni ti dice che la collezione vecchia ti può anche non piacere, ma è vecchia, fidati, questo è. Quindi noi non immaginate sempre che siamo i primi grandi sostenitori del wholesale, questo è sicuro. Le tempistiche e le consegne. Le consegne, diciamo la verità, spesso il brand si preoccupa prima del suo negozio retail che dello wholesale, no? Lo wholesale viene spesso detto, quando ci fa comodo abbiamo ridotto lo wholesale, quando non ci fa comodo gli diamo, non pagano, non è vero niente. I super top clienti al mondo wholesale sono serissimi, pagano e non abbiamo mai perso soldi in 45 anni di attività. Adriano, questa è la verità. Poi
sistema degli investimenti, provo a rispondere io, ti ringrazio per la domanda. Allora, provo a essere più dettagliato. Noi abbiamo detto questi 3 anni di investimenti si concluderanno il prossimo anno, come giustamente hai compreso, quindi nel 2026, e prevedranno un raddoppio di fatto degli spazi. Ma come dicevo, poi ci sarà una progressiva fino al 2033, raddoppio della capacità produttiva, perché quelli sono i spazi che prepariamo e che ospiteranno i nostri.
Sai, Adrian, non è che quando tu aumenti la fabbrica puoi aumentarla del 10% all'anno, no? Le fabbriche si fanno ogni 10 anni e quando la fai, la fai. Quindi noi questa fabbrica pensiamo che entro fino al 2023 i spazi vanno benissimo e la... Per educare i sarti ci vogliono 5 anni, da 3 a 5 anni, quindi pensiamo che alla fine del 26, onestamente, di avere una struttura produttiva super solida. Ecco, vai.
In linea alla crescita che voi conoscete bene, che è una crescita governata, una crescita misurata.
Sì, che alla fine è 5-6 punti di pezzi, 7 punti di pezzi e 3% di valori, 4% di valori, 2,5, no?
Poi ci tengo a sottolineare che noi, non cambiando modello, noi abbiamo comunque quei 400 laboratori, quei 400 piccole imprese artigiane che ci danno sia la capacità di reagire ai momenti, come abbiamo visto dopo la pandemia, di grande domanda e quindi di grande reattività, oppure di nutrire la crescita garbata che voi conoscete.
Adrian, tu sei giovane, da poco che scrivi, ma noi dal 2000 siamo cresciuti del 12,1%, il 12%, e dalla quotazione siamo quotati nell'11, cioè siamo cresciuti intorno al 12,2. Lascia stare questi 2-3 anni di pandemia. Ma il nostro progetto è quello, perché anche adesso le aperture, noi avremo la possibilità di aprire 30 negozi bellissimi. Siccome abbiamo il nostro piano, cerchiamo di, come è successo a Parigi o a Ginevra, ma non è che quest'anno apriamo 20 negozi, prendiamo 200 milioni, fatturiamo il 40% di più. No, questo non è possibile per noi.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Paola Carboni di Equita. Prego.
Buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Sentiamo domanda. Paola, puoi parlare leggermente? Ecco, grazie.
Siamo mi sentite così?
Sì, benissimo.
Sentite meglio? Ok, perfetto. Benissimo. Allora, diciamo una prima domanda sull'effetto pricing che avete dettagliato intorno al 3,5% per quest'anno. Volevo capire se potete magari dare un commento specifico anche su quello che vi aspettate in termini di mix, che immagino sia da pensare in aggiunta, ecco, rispetto a questo che sembrava più circoscritto al pricing. Un'altra domanda riguarda invece, alla luce appunto del piano dettagliato di espansione della capacità produttiva, se potete ricordarci quanto e qual è oggi il mix, diciamo, tra produzione interna e produzione esterna, e se ci saranno dei cambiamenti sia durante chiaramente la progressiva espansione della capacità interna, sia poi a regime, ecco, se vi immaginate un assetto diverso rispetto a quello attuale oppure no. Sull'wholesale solo una domanda tecnica, visto che il quarto quarter era stato un po' più debole, se dobbiamo pensare che ci sarà poi una maggiore concentrazione delle consegne nel primo trimestre di quest'anno, e quindi se questo era riflesso un po' anche nei vostri commenti su un primo quarter molto buono. E sempre sui commenti relativi al primo quarter, sembrava che il messaggio fosse di una crescita molto bilanciata fra le tre aree. In realtà, tendenzialmente siamo abituati a vedere un'area Nord America e un'area APAC che crescono di più rispetto all'Europa. Quindi mi chiedevo se appunto magari anche il vostro commento di una crescita bilanciata e perché riguarda un po' tutto il gruppo, quindi magari un extra contributo dell'wholesale in questo trimestre, oppure perché l'Europa, anche guardando solo il retail, riaccelera un po' e si allinea alle crescite delle altre geografie. Ecco, questa era un po' la domanda, non so se mi sono spiegata.
Sul pricing, Paola, ti rispondo io, sono Riccardo, come abbiamo detto 3,5 sarà il prezzo medio, e noi pensiamo che altri 3 o 4 punti saranno derivanti dal mix.
Capacità produttiva. Sai, la capacità produttiva, noi ci siamo molto concentrati sulla giacca da uomo, perché la giacca da uomo è una cosa difficilissima e per educare un sarto ci vuole da 3 a 5 anni. Poi per il resto non pensiamo minimamente di avere nessun problema. Le strutture che abbiamo creato nelle giacche da uomo entro il 2026 ci dovrebbero far star bene minimo fino al 2032-2033. Per quello che riguarda lo sale, sì, è chiaro che un punto 2 può oscillare sempre, perché qualcuno, tu c'hai la consegna al 30 marzo, il 1 aprile o al 30 giugno, mi raccomando, però non, cioè, lo sale dovete leggerlo molto semestrale, perché sono due le grandi stagioni dello sale. Siete d'accordo?
Esatto.
D'accordo Paola?
E abbiamo avuto, Brunello, un'altra stagione di consegne puntualissime e complete.
Sì, sì. Sai, le consegne, Paola, sono una cosa molto seria. Le comprendono meglio coloro che vengono dalla cultura di lo sei, no? Ma tu, se consegni 7 giorni, 10 giorni dopo, quando il multibrand ha fatto la vetrina con altri brand, non è che tu arriva la tua merce, smonta la vetrina e monta la tua, Paola, mi spiego? Questa è una cosa delicatissima. Le consegne sono una cosa delicatissima. E noi, diciamo, ci siamo sempre, proveniente dalla cultura dello sale, siamo abbastanza organizzati sulle consegne. Ma questa organizzazione delle consegne ti dà un grande vantaggio. Vuol dire che appena che tu senti che un prodotto parte, puoi riassortire, puoi produrre. Che cosa è successo nel 2020? Abbiamo leggermente temporeggiato, perché non sapevamo nessuno di noi come andavamo a finire. E nel 2023 siamo riusciti, nel 2021-22, il pezzo di 23 non c'era tanta roba sul mercato, devi essere un po' reattivo. Però quando tu hai un progetto di crescita del 5-6-7% in capi, Paola, è abbastanza facile gestire. Quando tu devi gestire crescite da 25-30%, magari anche con certi fatturati, tutto diventa più difficile, no? Io, se mi domandi, a me la preoccupazione è sempre solo dello stile. Lo stile. Però lo stile, se hai il coraggio di ascoltare, cioè, io sono stato, vado a Pitti 4 giorni, passano 300 multibrand e ti dicono, sai la collezione, anche se non te lo dicono, vedi che guarda un po' con occhio particolare. E se in occhio fa una smorfia, tu devi tornare a casa e dire, ma me sa che la collezione, quel colore lì è così. Purtroppo è un po' difficile rimanere lì, perché non vogliamo ascoltare le critiche, questo è il grande problema, no? Però se tu ascolti le critiche, guadagni 2 anni di vantaggio nell'intercettare qualcosa di diverso. Siete d'accordo? Sì, sì, questo è così. Questo è così. Invece se tu senti il tuo direttore del negozio, di Los Angeles, di New York, dice, ma noi siamo i più bravi, i più belli, ma che ha visto lui? Lui vede la merce di quel momento. Il multibrand vede 300 collezioni 6 mesi prima. Questo è un grande tema, Paolo.
Grazie, Eva. Sulle crescite per geografia, non so se potremmo...
crescite per geografia, al primo trimestre sono veramente vicine, dai. Possiamo dirti quasi tutti uguali, insomma, dai. Sono super bilanciate, quindi ti possiamo dire che ci piace molto. Anche troppo bilanciati, così siamo proprio, manco 15 giorni, ma...
Va bene, e ho solo un follow up se posso, il commento sui 3-4 punti dal mix, se potete così un po' argomentare da che cosa è trainato, più la maglieria, l'abito maschile, ecco, se potete un pochino...
Tanto una maschile facciamo metà uomo e metà donna, siamo pari al 50%.
Riprendo il commento di Brunello di prima. Guarda, è la creatività che poi porta questo mix. Cerchiamo sempre di nutrire cose fatte ancora più artigianali, ancora più manuali. Poi è ovvio, come diceva Brunello, le persone, i ricchi del mondo sono alla ricerca non solo di quella creatività, ma anche di qualità, di contenuto, di sapere essere soddisfatti dal tocco di un prodotto. Quindi ecco, tutti quei contenuti che devo dire di cui siamo molto soddisfatti anche nei team creativi che abbiamo qui a Solomeo, che è la nostra preoccupazione principale, come ricordiamo sempre al prodotto.
Paola, se l'anno vanno i pantaloni larghissimi e lunghi, e chiaramente costano più dei pantaloni leggermente più vicini al corpo, se l'anno ti va il cappottino un pochino più lungo rispetto al bomberino, è chiaro che il cappottino costa un pochino più, no? Ma queste sono le differenze che sono tipicamente dell'anno del gusto, no? Tu quello che devi avere la fortuna di aver azzeccato il gusto, no? Questo è sicuro.
Bene, grazie mille a tutti, grazie.
Grazie a te, grazie.
Signori, non ci sono altre domande prenotate.
E allora, va bene, allora vi ringraziamo immensamente, ragazzi, grazie, ci risentiamo fra un mesetto e sarà una cosa dove dobbiamo darvi solo il fatturato, quindi possiamo affrontare qualsiasi altro tema, anche più in profondità se non l'abbiamo affrontato. Grazie di cuore, eh? Grazie.
Grazie a tutti.
Qui è l'operatrice Coruscol. La conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.